Podstar. Il gioco d'azzardo può causare dipendenza ed è assolutamente vietato ai minori di 18 anni. Questo podcast non incoraggia né promuove alcun tipo di gioco d'azzardo o di servizio ad esso connesso. I dati e i contenuti sono condivisi a solo scopo informativo, al fine di creare consapevolezza sui fattori di rischio legati al gioco d'azzardo e sui valori connessi al gioco legale. Si consiglia l'ascolto ad un pubblico adulto.
Sono Marcello Marigliano e questo è Il Giocatore d'Azzardo. Vi va di fare una scommessa? Da giocatore professionista vi convincerò che il gioco d'azzardo in effetti d'azzardo ha ben poco. Insieme scopriremo segreti, insidie e regole di questo mondo complicato.
Benvenuti a questa nuova puntata del Giocatore d'Azzardo. Io sono Lorenzo Paletti, sono un fisico, sono un prestigiatore, sono l'autore di diversi podcast e libri. L'ultimo si intitola L'altro uomo, lo trovate su Storytel, ma oggi sono qui in veste di intervistatore. Parleremo con Marcello Marigliano, anzi grazie mille Marcello dell'invito.
Grazie a te di essere venuto.
Per scoprire qualcosa in più sul mondo del gioco d'azzardo. E Marcello, a me la prima domanda spontanea che viene quando vedo un giocatore d'azzardo professionista è: come si comincia? Cioè, c'è un momento nella tua giovinezza in cui ti si accende la lampadina?
Bah, sicuramente, diciamo, a me è successo. Io mi ricordo, nasco abbastanza povero, però niente di estremo. Diciamo che non avevo soldi abbastanza per permettermi chissà che. E verso i 14-15 anni avevamo iniziato, tra amici, a giocare a un gioco di società che si chiamava Alta Finanza. Mm-hmm. E ogni volta che giocavamo, io vincevo sempre a questo gioco. I miei amici a un certo punto si scocciarono. Io mi ricordo esattamente che giocando alla quinta, sesta, settima volta che vincevo, mi è venuto pure la domanda naturale. Dice, ma come mai vinco sempre io? Come succede questa cosa? Perché succede? Se non che tra di noi abbiamo deciso che era noioso quel gioco, mm-hmm. Forse l'hanno deciso loro. Ovviamente, e abbiamo iniziato a giocare a poker usando i soldi dell'alta finale del gioco, quindi sempre facendo finta di giocare, ma non,
cioè, banconote finte come quella del Monopoly.
Esatto. Il gioco aveva lo stesso tipo di banconote che c'è il Monopoly. Insomma, iniziamo a giocare a poker in questa maniera. Neanche sapevamo le regole. Secondo me, abbiamo inventato delle regole del poker. Fatto sta che di nuovo vincevo sempre io. A che, giustamente, io, secondo me, nel mio cervello in formazione, qualche dubbio mi è cominciato a venire. A che ho proposto agli altri miei amici, quelli che avevano invece qualcosa, un po' di soldini, di giocare a poker, però vero, a poker serio. E grazie a queste prime sortite nel mondo del poker casalingo, mi sono incominciato a fare un piccolo, diciamo, come dire, gruzzoletto, ma parliamo veramente di cifre minime. Ora, io già avevo delle particolari abilità nella matematica a scuola, cioè nella mia classe ero considerato terribile in tutto, ma il migliore in matematica, come spesso succede. E tutte queste cose si stavano accumulando nel mio cervellino e mi stavo incominciando a convincere che tutto sommato giocare e vincere poteva essere una cosa divertente, se non che finisco proprio per andare incontro a, come si può dire, la freccia di Cupido rispetto al gioco. E a quei tempi c'erano queste sale dove si giocavano i videopoker, c'erano i flipper.
E che età avevi, più per avere un'idea?
Non più di 15 anni, 15-16 anni, tra 15 e 16 anni, perché io mi sono diplomato a 17 anni, sono andato a scuola molto molto presto, e quindi stavo ancora a scuola, mi ricordo perfettamente, e comincio ad andare in questi posti equivoci, diciamole, assolutamente sconsigliabili.
Ma perché oltre al gioco d'azzardo elettronico c'era anche un contesto, bah, di personaggi?
Io a quell'età non sapevo valutare ovviamente il contesto di cui parli, però di per sé queste secondo me sarebbe anche ingiusto far entrare un ragazzo di 15-16 anni in un posto del genere, con tutti i rischi, ma stiamo parlando di anni completamente diversi, stiamo parlando di 40 anni fa, certe cose non erano ancora emerse. Comunque, c'era questo gioco, io guardavo e vedevo le persone giocare a questo gioco d'azzardo che assomigliava a un flipper. Mm-hmm. Era in effetti una specie di tombola che aveva, diciamo, come dire, come scopo fare terni, quaterne, queste cose qua, ma tirando una pallina e facendola finire in un buco che corrispondeva a un numero. Quindi l'estrazione veniva fatta tramite questa pallina che, diciamo, andava nel buco corrispondente al numero.
E i numeri li sceglievi tu? Cioè, la tua schedina ti veniva data dal gioco o li sceglievi tu?
Diciamo, l'unica cosa che sceglievi era il lancio della pallina e poi potevi spingere come il flipper, potevi spingere un po' l'oggetto, diciamo, per direzionare la pallina. E c'era poi un circuito elettronico che determinava degli aiuti per spostare questi numeri in maniera che si facilitasse il raggiungimento del premio. Io non so come, guardando le persone che giocavano, non so come, mi sono in qualche maniera, ho intuito quello che oggi si chiamerebbe un bug del sistema e che cosa bisognava fare per avere degli aiuti maggiori. Quindi ho iniziato a provare a fare qualche giocatina e devo dire che nel giro di qualche settimana, qualche mese, ho incominciato a vincere dei soldi che per me erano veramente importantissimi. Stiamo parlando di 200.000 lire, però per me erano proprio la fine del mondo. E la cosa divertente che ho iniziato ad andare a cercare questi flipper in giro per tutti questi club e a giocare, e c'erano anche nei bar. E mi ricordo che dopo due o tre volte che il gestore del circolo o del bar mi vedeva giocare e vincere, quando poi ci tornavo in quel bar, lui staccava la spina del
si portava avanti
del flipper e mi apostrofava con parole argute, come si dice in certi contesti. E da là, diciamo, mi sono sentito un po'... Sai quando tu ti senti in qualche maniera particolare, quando capisci che hai delle intuizioni strane, diciamo, non necessariamente superiori, è più una questione di adattare il proprio cervello al contesto. E quindi ho cominciato a convincermi che questa cosa poteva fare per me. Ho iniziato poi a studiare i sistemi del totocalcio, perché a quei tempi era molto forte il totocalcio in Italia, e io sviluppavo quelli che si chiamavano sistemi ridotti per le tabaccherie, e non c'erano ovviamente i LogiCL, i programmi per farlo, e io lo facevo tutto a mano, e i tabaccai erano contenti, mi regalavano qualcosina perché le persone giocavano a questi sistemi. Insomma, ho incominciato a capire che quella era una cosa veramente divertente. Se non che i miei amici che giocavano a poker con me hanno smesso di giocare, non volevano giocare più. Ho iniziato a giocare a poker con gli amici di mio fratello, che era più grande, che è più grande di me, di 3-4 anni.
E quindi anche più soldi in gioco, immagino.
Bravo!
Ovviamente.
Esattamente. E quindi loro sicuramente, diciamo, alla fine pure loro mi hanno cacciato, e tra l'altro non mi hanno neanche pagato. Insomma, questa fase, diciamo, della mia età, della mia adolescenza, mi ha convinto che avevo un talento particolare nel mio rapporto col gioco. Non avevo ancora ben chiaro quale potessero essere anche i problemi del gioco. Poi piano piano, chiaramente, ho dovuto gestire anche quelli. In particolare, a un certo punto del mio peregrinare nelle case a giocare a poker, io stavo all'università, studiavo informatica, che ai miei tempi era un'università praticamente di matematica pura, e mi finanziavo con i soldi di queste partite di poker che riuscivo più o meno a trovare. E diciamo, per me è stato un vero e proprio ascensore sociale, anche proprio per le conoscenze, perché sono riuscito a entrare in contatto con delle persone importanti e ad avere anche una certa crescita intellettuale, perché parlare con delle persone che hanno fatto delle esperienze. Però inevitabilmente il gioco ti presenta anche un conto a un certo punto, e in un'età sempre molto giovanile ho avuto un primo episodio veramente triste, nel quale ho perso praticamente tutti i soldi che avevo, che per me è stata una tragedia. Mi ricordo che sono tornato a studiare intensamente perché avevo smesso di credere in me stesso, ma poi ho scoperto che quelle persone con le quali avevo giocato mi avevano rubato. Tu hai detto che sei un prestigiatore. Loro non usavano questo sistema, ma usavano delle carte segnate con un liquido. Che è un liquido che si riconosceva con le lenti a contatto. E dopo io l'ho saputa questa cosa, ma la cosa veramente triste è che le persone che mi hanno, diciamo, truffato erano delle persone estremamente eleganti, delle persone, mi ricordo che vivevano in un bellissimo appartamento a via Orazio a Napoli, e francamente è triste perché mi sono reso conto in quel momento che il gioco non era quello che fino a quel momento avevo immaginato fosse. Era anche un mondo nel quale bisogna fare tanta attenzione e può essere veramente molto pericoloso.
Quando hai raccontato l'aneddoto del flipper, mi è venuta in mente questa storia che avevo letto 10-15 anni fa, di una coppia di uomini che abitavano in Nevada e avevano scoperto un bug nel modello di slot machine più usato nei casinò di Las Vegas. E con il bug scoperto da loro, eseguendo una serie di operazioni sui tasti, la macchina dava il jackpot, indipendentemente dal risultato. E questi hanno cominciato a girare di casinò in casinò, a svuotare ogni giorno una slot diversa, finché, come il tuo proprietario del bar, i proprietari dei casinò non si sono accorti della truffa.
Eh beh, in quel caso addirittura penso che c'erano gli estremi per una persecuzione legale.
Corretto, difatti hanno dovuto ridare tutti i soldi e sono stati denunziati.
Nel mio caso il vantaggio non era di per sé, diciamo, come dire, direttamente implicante la vincita, era semplicemente una facilitazione, diciamo.
Chiaro. E dopo, tu adesso ci raccontavi che hai perso a causa di Bari, di fatto, no? Perché sì, hanno barato. Come hai trovato la forza di dire continuo a giocare? Perché immagino che soprattutto che prima di arrivare, diciamo, in un contesto professionale, il giocare a carte, soprattutto a casa, nel senso in ambienti privati, il rischio di cadere in mano a un baro c'è sempre. Quindi dopo essere capitato in quella situazione, cos'è che ti ha fatto dire ma anche se ho perso tutto continuo e riparto?
Infatti non l'ho fatto. E ero molto triste, e ho incominciato anche a sentire una parte di me che sentiva la mancanza del gioco, ma ho deciso di studiare, di mettermi sotto con gli esami dell'università, fino a quando mi sono probabilmente dimenticato di quello che era successo, cioè dimenticato da un punto di vista più emozionale che cerebrale, cioè le mie emozioni si sono in qualche maniera consumate rispetto al lutto che avevo, tra virgolette, subito, e quindi ho ricominciato a giocare piano piano. Poi mi ha aiutato che quando ho più o meno ricominciato a giocare, ho anche scoperto che ero stato vittima di bug. Mm-hmm. E quindi chiaramente la fiducia in me stesso se ne ha, si è un attimo ripresa.
Chiaro.
E quindi ho ripreso a giocare a poker e ho ricostruito piano piano. Purtroppo, devo dire, un'altra cosa negativa, il danaro, diciamo, non va molto spesso d'accordo con lo studio. E quindi in un'età, diciamo, come dire, di studio, è molto sconsigliabile, secondo me,
avere giocare. Un portafoglio pieno. Sì.
È veramente sconsigliabile, perché è ovvio che è una tentazione, diciamo, lasciare gli studi, e in effetti io ho lasciato gli studi poi, quando ho ripreso questo meccanismo di vincita. Dopodiché sono diventato, cioè stiamo parlando che quando sono stato barato praticamente avevo circa 21 anni, mm-hmm. 22 anni massimo, e verso i 24-25 anni ero già riconosciuto a Napoli come uno dei più forti giocatori di poker che giocava nei vari ambienti, e quindi praticamente da là è stato un continuo crescere in questa professione e nella self-confidence mm-hmm. relativa.
E io gioco, come ti accennavo prima della registrazione, molto raramente a poker con gli amici, puntiamo pochi soldi e prima di ogni partita ci accordiamo su cosa giochiamo, dicevamo, cioè, giochiamo a Texas Hold'em, dove ogni giocatore ha in mano due carte, all'italiana con cinque carte. Tu che di partite in casa, diciamo tra privati, ne hai viste tante. C'è uno standard per cui sai che se andrai a giocare a quel tavolo giocherai con certe regole, oppure ogni volta, prima di ogni situazione, ci si accorda?
In effetti, quando giocavo, diciamo, nelle case, a parte che era veramente piacevole giocare perché si stava in compagnia di persone mediamente molto piacevoli, di solito le regole erano sempre le stesse e venivano iterate. Tranne quei casi in cui i professionisti, cioè coloro che vincevano, diciamo, cercavano di introdurre qualche piccola variazione per aumentare la probabilità di vincere, cosa che solo loro riuscivano a
fare leva, diciamo, sulla...
Sì, no, soprattutto certi piccoli cambiamenti venivano un po' venduti come miglioramenti del divertimento, ma in effetti erano dovuti all'aumento del gap, mm-hmm. della differenza tra loro e coloro che erano deputati a perdere. Mi ricordo per esempio un piccolo particolare che onestamente è veramente incomprensibile. A Napoli si giocava in quegli anni nelle case a poker con il cosiddetto rilancio immediato. In pratica non era possibile pensare. Bisognava giocare sempre con una velocità, diciamo, incredibile. E
cioè dovevi decidere istantaneamente se ritirarti dalla mano, sì, o rilanciare.
Esattamente. Cioè dovevi sempre, in condizioni di superiorità, decidere velocemente. Ma quella decisione in condizioni di superiorità implicava la stessa decisione anche in condizioni di inferiorità, altrimenti veniva palesata la condizione. Mm. Quindi questa cosa era assolutamente introdotta per aumentare il gap con le persone un po' più inesperte.
Cioè, se ho capito bene, tu dici: se ho una buona mano, ok, non ci devo pensare due volte a rilanciare, ma se ho in mano una cattiva mano, dovrei rispondere rapidamente e un altro giocatore più esperto di me, guardandomi, può capire in base al tempo che ci impiego a decidere.
No, era proprio una regola. Se qualcheduno pensava, automaticamente fuori. Dichiarava... No, poteva pensare, ma dichiarava in quel momento di non essere superiore all'avversario.
Ho capito.
Quindi, in pratica, di non avere una mano forte. Quindi non poteva... A quel punto, una volta che aveva pensato, non poteva rilanciare, oppure non poteva avere il punto superiore, mm-hmm. che per esempio a Teresina, un gioco che si giocava, era comunque individuabile. Nell'Hold'em sarebbe il Nut, mm-hmm. diciamo. Comunque, questo tipo di regole erano veramente un po' bricconcelle, diciamo.
Però... Questo mi fa venire in mente anche che appunto quando si gioca e si scommette giocando, Avere ben chiare le regole e soprattutto le implicazioni di quelle regole, immagino definisca l'importante, cioè definisca le tue probabilità di vincere e le probabilità di invece che ti facciano il pelo. E per assurdo, leggevo proprio qualche settimana fa un articolo di una, non ricordo quale fosse il suo ruolo, una persona che aveva studiato il Monopoly, no? E diceva: tieni conto che col Monopoly ti muovi lanciando due dadi, la probabilità più alta è che esca un 7. Tieni conto che questa metà del tabellone è quella dove uno finisce più frequentemente, perché se passi dalla prigione devi andare dritto all'altra parte del tabellone. E quindi elaborava tutta una strategia di gioco basata sulle regole del Monopoly per massimizzare le probabilità, che è una cosa a cui immagino la maggior parte dei giocatori di Monopoly neanche prende in considerazione.
Certo. Oddio, lo farebbe, probabilmente lo fanno i computer adesso, le intelligenze artificiali o cose del genere, magari lo potrebbero fare anche con un'ingegneria inversa, cioè calcolando in base alle partite già disputate.
A forza di guardare partite non mi serve neanche sapere le regole.
Esattamente. Sì. Però sì, decisamente, Lorenzo, le regole sono tutto nel gioco. Le regole, ed è per questo che l'attività del gioco è bellissima ed è formativa, perché senza le regole non c'è il gioco onesto, non c'è il gioco etico. Quindi io di solito è la prima cosa che cerco di capire. Le regole, per esempio in quello che faccio adesso, che soprattutto sono le scommesse, le regole del bookmaker che vado, col quale vado a giocare, il tipo di accettazione che quel bookmaker ha, il tipo di limite, di possibilità di combinare i vari eventi, esattamente cerco di stabilire le regole, perché quell'insieme di regole costituirà per me quello che io sono solito chiamare un primo livello di ragionamento, sul quale io devo sovrapporre un livello di ragionamento che mi servirà a risolvere quel problema. Questa è una delle mie frasi mantra. Non so se si è capito.
No, provo a dirla con le mie parole. Cioè, tu dici: una volta che ho capito le regole, poi posso capire anche come queste interagiscono tra loro e con il gioco per prendere decisioni che non siano avventate.
Sì, più o meno, sì. Diciamo, l'avventato non mi piace, perché c'è veramente poco di avventato in quello che faccio. Conoscere bene le regole costituisce come una specie di... immaginiamo una specie di sistema di equazioni, è come avere un certo numero di equazioni già sviluppate all'interno del sistema e ricavare l'ultima equazione che mi consente a me di generare un vantaggio. E questo ovviamente sembra semplice, ma ogni situazione è diversa. Ma è molto 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 importante studiare bene le regole, in generale studiare. Quindi io, per esempio, che tra i miei vari giochi, uno dei giochi che preferisco è la Quiniela in Spagna, che è una schedina.
Non lo conosco.
È una schedina del Totocalcio. Okay. Diciamo che è tutta basata sullo studio delle distribuzioni di gioco, delle somme che vengono messe in palio nella lotteria. Quelle è come se fossero le regole del gioco, cioè sono i dati che non hanno bisogno di essere in qualche maniera discussi, e la percezione di quei dati migliora la mia capacità di gestirli.
Quindi tu dici, c'è il, correggimi se sbaglio, c'è il dato di fatto, sostanzialmente questo è lo stato del gioco, io lo esamino, lo studio e da qui decido come...
Esatto, faccio i miei calcoli e stabilisco se c'è la possibilità di battere quel gioco. Questo si applica praticamente a tutti i giochi, quindi è fondamentale.
Questo mi fa venire in mente un'altra cosa, perché tu adesso ci raccontavi appunto che hai cominciato col poker, no? E invece adesso ci racconti che sei passato alle scommesse. E mi viene da pensare, quando mi siedo al tavolo del poker, io controllo una parte della partita, gli altri che giocano ce li ho a un metro da me, potrei avere una percezione di controllo della situazione che magari è differente rispetto invece a una schedina che invece scommette su un evento dove io non sono presente fisicamente a modificare il risultato. Come cambia l'approccio al gioco in funzione di questi contesti?
Allora, bella domanda. nel poker si gioca con avversari.
Mm-hmm.
Quegli avversari sono persone fisiche, anche se purtroppo online non si gioca con delle persone fisiche, ma si gioca con dei bot, con dei solver, e quindi e questo è il motivo per cui non gioco più a poker io, sinceramente. Ma qua, supponendo che si giocasse ancora contro le persone fisiche, le persone fisiche rappresentano degli organismi che sono come un insieme di regole.
Mm-hmm.
Cioè il loro modo di interagire col gioco, il loro modo di comportarsi, di puntare nel caso del poker, è come se fosse un insieme di regole. E io adesso sarò chiamato ad occuparmi di quell'insieme di regole, quindi di fare lo stesso tipo di esercizio che faccio con il bookmaker, ma proiettato sull'avversario. E questo è il motivo per cui quando giocavo a poker dal vivo, ma anche online, persino online, io ho sempre giocato utilizzando quello che nel poker si chiamano i tell, che sono le reazioni fisiche, i comportamenti, la respirazione, il battito cardiaco, eccetera eccetera. E quindi diciamo come è quella è la palestra che ho preferito, diciamo, come insieme di regole da analizzare sempre per fare quel livello superiore che genera la vincita.
Mm-hmm. Quindi tu dici, quando gioco al tavolo al poker, le variabili che devo studiare sono umane, tra virgolette, come si comporta questa persona quando scommette. Quando devo scommettere una schedina, sono variabili di natura, non so, sistemistica, forse la parola che più mi viene.
È un mix tra variabili empiriche, mm-hmm, e variabili, diciamo, come dire, legate a dati non certi.
Mm-hmm.
Cioè, ma succede anche in tanti altri settori della vita, l'analisi dei dati presuppone un campione di dati quanto più, diciamo, corretto possibile. In certi contesti i dati non sono tutti palesi. Per esempio nel poker, se avessi uno specchio che mi dice le carte del mio avversario, non avrei più bisogno di niente. E nelle scommesse ovviamente ci sono questo tipo di variabili. Nelle schedine, per esempio, c'è la variabile di quanto giocheranno questa settimana le persone, quante persone faranno un determinato tipo di colonne o un altro determinato tipo di colonne. Nelle scommesse, diciamo, la cosa è un po' più semplificata dalla presenza di una quota. Quindi, diciamo, il bookmaker espone una quota che corrisponde probabilmente alla probabilità dell'evento e io stabilisco se quella probabilità è giusta o sbagliata. Per fare questo dovrei conoscere molto bene l'evento e quindi avere tutti i dati dell'evento, ed è così che molto spesso si riescono a sviluppare delle scommesse vincenti.
Quindi diciamo che la variabilità umana che al poker hai sul guardare in faccia i giocatori per una partita di calcio, ad esempio, si riflette sul conoscere invece la probabilità che le due squadre vincano in funzione.
Esattamente, esattamente. Purtroppo però non ci stanno i tell. Queste.
Si dice più difficile che il portiere alzi il sopracciglio e mi lascia intuire che non parerà.
Questo sto cercando di lavorare. No, sì, sì, invece non è vero. Esistono anche quello dei tell. Cioè, per esempio, il modo di giocare di un allenatore,
mm-hmm,
che è quindi una squadra che magari si trova bene a giocare contro un'altra squadra, mentre non si trova tanto bene a giocare. Nel tennis è più semplice, ci sono giocatori che magari sulla diagonale di rovescio hanno un vantaggio e che quindi quando giocano con quel determinato giocatore possono pensare di avere una probabilità maggiore, mm-hmm, di vincere. Però molte di queste variabili sono considerate anche dai bookmaker nel fare le quote, quindi è sempre un po' una lotta nella percezione del dato corretto.
Mm-mm. E se io volessi cominciare a scommettere, no? Cioè, considerato che non è evidentemente la mia professione, mi verrebbe istantaneamente da pensare c'è una quantità di informazioni tale che dovrei conoscere, che ho bisogno di essere guidato per capire come funziona il gioco, come soppesare quelle variabili, quelle regole di cui parlavi tu. Hai qualche suggerimento per un amatore che vorrebbe farlo o che lo fa per migliorarsi?
Penso di sì. La mia abilità professionale è il frutto di una costruzione lenta, duratura, costante, che si basa su studio e applicazione. Quindi scommettere è pericoloso, non va approcciato con superficialità. Per scommettere e sperare di vincere non bisogna avere fretta, bisogna iniziare piano piano, scommettendo quello che possiamo permetterci di perdere, immaginando già di poterlo perdere, quindi non dimenticandosi che quello è un divertimento e che non dobbiamo distaccarlo dalla forte probabilità che quei soldi verranno persi, e poi piano piano attenzionare i nostri processi mentali e capire dove possiamo migliorarli. Quindi con molta, molta costanza e pazienza, capire dove possiamo generare un utile. Io do spesso un consiglio che secondo me è utile, perché molto spesso le persone non ci si pensa, perché è vero che la scommessa è molto più divertente quando viene scelta individualmente da soli, perché se indovinata ti dà quella sensazione di essere più bravo degli altri. Mm-hmm. Però il ragionamento no, il ragionamento ha bisogno della comunità, il ragionamento si sviluppa molto meglio nella comunità. Quindi io consiglierei, e questo veramente è una cosa che consiglio ai neofiti, di scommettere in gruppo. Cioè, voi vi riunite per fare la vostra partitina di poker, oppure vi riunite per fare il fantacalcio, mettete un importo di danari per ognuno di voi e stabilite insieme una scommessa. Quella idea di intelligenza collettiva aiuterà non solo la scommessa che andate a fare ad essere produttiva, ma il vostro processo di miglioramento, perché nella vostra conversazione ci sarà un pezzo del potenziale miglioramento del quale avete bisogno. E tra l'altro, lo dico anche se può essere solo una mia interpretazione, nel gruppo si riduce la possibilità di cadere in tentazioni, diciamo, come dire, autodistruttive.
Sì, e a proposito di tendenze autodistruttive, mi viene in mente, se io oggi dovessi scommettere, o se anche solo dovessi sedermi a giocare a poker con qualcuno che non è i miei tre amici che conosco da una vita, vivrei nel terrore, no? Di dire chissà questa persona che ho davanti, o questo sistema nel caso delle scommesse, quanto più complicato è di quanto io posso anche solo immaginare, no? Cioè, sarei molto cosciente dei miei limiti. E mi viene invece da pensare che una persona, no, come quando uno diventa via via più esperto a fare una cosa, ha la tendenza a cominciare a prendere sotto gamba la propria inesperienza, a dire no, vabbè, ma lo faccio da tanto, figurati se ci casco. Invece immagino che nel caso delle scommesse, anche per quello che dicevi ora, in generale il gioco d'azzardo, diventa fondamentale, come dicevi tu, giocare con coscienza e, nel senso, tenendo presente i propri limiti. A partire da quello che dicevi tu, cioè scommetto partendo dal presupposto questi soldi li ho persi, e poi se vinco tanto meglio.
È esattamente la parte più difficile da metabolizzare. E il mai staccare la scommessa e l'attività in generale del gioco d'azzardo dall'idea del divertimento. Io quando vado al cinema pago un biglietto per guardare un film. Quando sto facendo una scommessa, tendenzialmente mi devo ricordare, ed è importante che lo faccia, che sto pagando una specie di biglietto per divertirmi. E non è automatico che io vinca. È una situazione particolare quella di vincere. E quindi, se ho questo approccio consapevole, sicuramente gran parte dei potenziali danni sono diminuiti.
Chiaro, cioè sarebbe come, io pago il biglietto per andare al cinema, magari il film mi fa schifo, però intanto i soldi li ho messi.
Perso, sì. Te ne puoi anche uscire tranquillamente, diciamo, dalla partita o dal cinema.
Certo.
Sì.
Però mi piace questo, questo esempio del sto pagando il divertimento sostanzialmente, e poi se alla fine mi porto a casa una vincita, tanto meglio. E quel divertimento immagino che sia la sensazione che si prova nell'attesa dello scoprire se si è vinto o meno. È così per te? O c'è anche più un gusto logico, appunto, come dicevamo prima, il fatto di arrivi a un punto dove conosci talmente bene le regole che c'è la goduria nel vedere se il meccanismo che ti aspettavi va nel posto dove ti attendevi?
Ci possono essere varie componenti che generano l'adrenalina della vincita. Ci può essere, come dicevo prima, la sensazione di sentirsi migliori degli altri. Mm-hmm. Ci può essere semplicemente proprio quello di aver indovinato una serie di situazioni che generano una vincita importante proprio economicamente. Infatti ti confesso che uno dei modi che preferisco di scommettere io è quello di fare quelli che si chiamano dei multipli, mm-hmm. cioè di scommettere molti eventi, perché è vero che è più frustrante che si vince più raramente, però quando si vince è veramente potente come emozione.
Cioè molti eventi vuol dire devono essere avvenuti più eventi per
più
vincere.
Eventi, cioè tipo il Napoli che batte la Juve, vabbè, quello è quasi scontato, l'Inter che batte il Milan e tutto questo. Mm-hmm. Incatenare tutta una serie di eventi è veramente molto divertente. Poi c'è anche la componente come proprio del gioire nell'avverarsi della situazione, quindi il gol, per esempio, mm-hmm. quando il gol che si trasforma in una vincita, ovviamente l'emozione è particolare. Faccio un esempio: il Napoli che ha vinto l'anno scorso lo scudetto. Tutto sommato il piacere di quella vincita è stato un po' diradato dal fatto che si sapeva da tanto tempo. Mm-hmm. Quella è un'emozione diradata. Invece un gol al 93esimo che ti genera una vincita è un'emozione eclatante, diciamo, esplosiva. Quindi esistono varie componenti. Non è molto utile per forza definirle, secondo me. La cosa veramente importante è stabilire che cosa si vuole fare con la propria vita, con la propria scommessa, ma quella è quella che io chiamo sempre quella famosa consapevolezza, che riguarda quasi tutte le attività umane. Quindi il gioco non esula, diciamo, dalle altre...
Sì, dalle altre forme sì. Di intrattenimento, se vuoi.
Sì, di intrattenimento, anche di piacere.
Ah, Marcello, allora ti ringrazio moltissimo perché ho imparato qualcosa, cioè sono venuto qui, ho accettato questo invito con grande interesse perché ignoravo un po' di meno molto del mondo delle scommesse, e quindi ti ringrazio davvero per queste perle, e dico la verità, non vedo l'ora di ascoltare le altre puntate per sentire che altro hai da raccontare sull'argomento.
Grazie mille a te, è stato un piacere. Ci siete ancora? Bene, allora vi ringrazio per aver ascoltato Il Giocatore d'Azzardo, che ovviamente sono io, Marcello Marigliano. Voi, con il vostro ascolto, siete parte della mia battaglia etica contro coloro che trasformano il gioco d'azzardo in una trappola per i malcapitati giocatori. Ricordati che giocare è bello, ma vincere è meglio. Se vuoi vincere, trova chi perde. Se non lo trovi, chi perde sei tu.